su queste motivazioni?
Guardi, io penso che nelle ultime settimane si è spostata la questione dal punto di vista giuridico, che atteneva la vicenda di Cospito a quello.
Comincia così la conferenza stampa, la parola è a Flavio Rossi Albertini.
Questa decisione, questo decreto che è stato notificato, in realtà contenga, un giudizio assolutamente debole con motivazione, non affronta mai il problema dell'attualità dell'associazione, svia completamente su quello che era l'elemento di novità che tendevamo a sottoporgli con la richiesta del 13 di gennaio. Qual era il problema? Che il decreto applicativo del 41 bis di Cospito, da pagina 18 a pagina 21, diciamo, nel cuore dell'argomentazione del ministro sulla sussistenza delle ragioni che legittimavano il 41 bis, per cui l'attualità di questa associazione era fondata su queste indagini di Alistock. Per cui affermare alla seconda pagina che ha una valenza neutra il fatto che siano stati tutti assolti gli imputati di quel processo, franca perché il fatto non sussiste, e poi con argomenti giuridici che sconfessano proprio l'impianto accusatorio, chiaramente diciamo determina un po' di sconcerto, così come quando il ministro fa riferimento sempre non all'associazione ma alla cosiddetta galassia anarco-insurrezionalista, che a giudizio di chi vi parla è evidente la difformità tra il modello di criminalità organizzata, per cui anche la giurisprudenza che si è formata per contrastare la criminalità organizzata, e quello che attiene a una dinamica politica legata all'anarchismo. E la galassia anarco-insurrezionalista in realtà non dovrebbe essere uno dei presupposti per il 41 bis. Il 41 bis richiede comunque che vi sia un'associazione, vi sia una qualità dell'associazione, sia l'associazione di appartenenza, e si applichi per interrompere quel rapporto, non perché Cospito riesce a orientare le iniziative di lotta della galassia anarco-insurrezionalista. Sembra quello che dicevamo dall'inizio, ma che, in cui vi è ampio riscontro leggendo tutti i provvedimenti che si sono susseguiti in questi mesi, che il 41 bis è stato applicato a Cospito in maniera dilatando chiaramente il perimetro applicativo della norma per zittirlo, per impedirlo, un po' quello che diceva Cospito stesso, troppo sovversivo, evidentemente ritenuto troppo sovversivo, hanno deciso di tumularmi dentro questo sarcofago di cemento armato. E in realtà questo emerge, cioè emerge perché quello che poi si va a censurare a Cospito è tutta l'attività editoriale che ha portato avanti in questi anni.
Ma quindi sulla questione dell'alta sicurezza non hanno detto nulla come opzione alternativa, giustificato il no, hanno detto semplicemente sì deve stare al 41 bis?
Non ve ne traccia, non c'è neanche un accenno alla difformità di pareri che il ministro avrebbe raccolto nel corso dell'istruttoria. Si afferma appunto, si dà particolare enfasi anche a queste iniziative costituenti reato, che alcune di queste che sono avvenute nel corso di questi ultimi mesi, come se il Cospito ne fosse l'ispiratore, che non si comprende come avrebbe fatto comunque, ma anche se fosse lì, anche se in qualche modo vi fosse una relazione, in realtà difetta sempre l'elemento cardine del 41 bis, ovvero la presenza di un'associazione. Sono anarchici, poi il Cospito di un anarchico individualista, è veramente difficile estendere a una figura come Cospito. E poi le posso dire, c'è un'espressione che viene riportata dove si dice che Cospito è violento, la violenza del Cospito, e si riesce a dimostrare, la si trae da una frase pronunciata dal credo Cospito: il corpo è la mia arma. Mi sembra che ci sia un travisamento, una volontà chiaramente di politicamente orientare, per cui non mi sembra scevra da condizionamenti questo provvedimento, anzi tutt'altro.
Allora, Luigi Manconi, volevo fare anche a lei la stessa domanda, cioè come giudica questa decisione del ministro Nordio, però su un punto in particolare, perché ieri dopo la decisione è uscita un'agenzia dell'onorevole di azione proposta che diceva non ve la prendete con Nordio perché questa decisione è tecnica e non politica, e si sono aggiunti apposta anche altri esponenti della maggioranza. Lei ritiene che sia una decisione tecnica o una decisione politica?
penso l'esatto contrario di quanto affermato dall'onorevole Costa. Penso che si tratti di una decisione politica, strettamente politica, squisitamente politica, che non a caso viene dopo due settimane nel corso delle quali è stato allestito una campagna politica tesa a un obiettivo ben preciso: l'invenzione del nemico, la simulazione di una guerra portata allo Stato, la funzione di una sorta di stato d'assedio che la nostra Repubblica starebbe subendo a causa delle iniziative degli anarchici. Chiunque abbia vissuto o almeno letto qualche paginetta sugli anni 70 immediatamente coglie la grottesca distanza tra quello che accadeva in quel decennio, l'attività del partito armato e in primo luogo delle Brigate Rosse, la situazione in cui all'epoca si trovava lo Stato italiano, le sue istituzioni, i suoi uomini e le sue donne, e la situazione presente, dove non c'è alcun assalto allo Stato democratico, nessun attentato alla nostra Repubblica, e il nemico che la destra italiana ha operosamente cercato di inventare è costituito dalle iniziative certamente deprecabili, indubitabilmente criminali, di piccoli gruppi o di singoli individui che, grazie al cielo e grazie soprattutto alla forza delle nostre istituzioni, non sono in alcun modo in pericolo. Se questo è vero, l'invenzione di questo nemico serve appunto a giustificare la risposta che le autorità dello Stato hanno deciso di dare a questa domanda che intorno alla vicenda di Cospito si è in qualche modo attivata. Perché vedete, nel comunicato di Palazzo Chigi di due settimane fa, di due domeniche fa, tutto appariva già chiaro. Il governo faceva sapere che non avrebbe trattato con gli anarchici, che non avrebbe ceduto, che non avrebbe subito il ricatto. Ma chi mai chiedeva questo? Assolutamente nessuno. Si chiede allo Stato di trattare con se stesso. Si chiede alla democrazia di verificare se le regole stesse della democrazia, i principi dello Stato di diritto, i valori del garantismo vengono nel caso di Cospito e più in generale nel caso del regime di 41 bis rispettati o violati. Chi sostiene questa iniziativa, questa battaglia intorno al 41 bis, pensa molto semplicemente che i principi dello Stato di diritto, in questo caso specifico, attenzione, e più in generale in una tendenza che ha ormai assunto il 41b, vengano ignorati o volutamente violati. Perché non dimentichiamo mai, nemmeno per un secondo, qual è la finalità del 41b. La finalità è una e una sola: recidere i legami tra il detenuto e l'organizzazione criminale alla quale apparterrebbe. Tutti gli altri provvedimenti che eccedono questa finalità non sono previsti dalla norma del 41 bis, non essendo previsti sono extra legali, cioè sono semplicemente illegali. Ecco, io ritengo che Cospito sia sottoposto a un provvedimento illegale e che in più questo provvedimento appare palesemente come sproporzionato, violando quindi quel principio di proporzionalità che è fondamento del diritto contemporaneo. Aggiungo, lo diceva adesso l'avvocato, che l'opzione che non veniva dal circolo anarchico della Bisolfa, che non era un messaggio del giornale sovversivo Furore, ma veniva dalla Direzione Nazionale Antimafia e dal capo di quella direzione, cioè il procuratore Melillo, aveva individuato una soluzione molto intelligente, molto razionale, che non comportava alcun cedimento da parte dello Stato, alcuna trattativa, nulla. Era una decisione unilaterale che lo Stato italiano avrebbe potuto assumere, cioè sottrarre Cospito al 41 bis e inserirlo nella sezione di alta sicurezza con censura, che è un regime capace di ottenere esattamente quella finalità perseguita, secondo le dichiarazioni del ministro, dal provvedimento del 41 bis, cioè recidere, questo verbo voglio che sia sottolineato, recidere. Però quanto sia politica questa decisione lo si vede anche da quel passaggio che Rossi Albertini ha evocato, dove si legge, vi chiedo di verificare, che lo sciopero della fame apparterrebbe alla categoria della non violenza, e io sono incondizionatamente d'accordo su questa affermazione, ma subito dopo si aggiunge che però questa non può essere riconosciuta a Cospito, perché Cospito avrebbe fatto quell'affermazione, cioè il corpo, il mio corpo e la mia arma. Ora, nel giorno scorso si è parlato di analfabetismo istituzionale a proposito dei comportamenti, parole e atti di alcuni esponenti della destra politica. Io temo che in questa citazione vi sia qualcosa di peggio di analfabetismo istituzionale, ci sia quell'analfabetismo funzionale di cui parlava Tullio De Mauro, e forse un analfabetismo anche grammaticale e sintattico, perché quella frase, usare il mio corpo come un'arma, appartiene all'immagine, alle figure della scrittura, e con quella affermazione, che invece sarebbe una dichiarazione di violenza, sarebbe una proclamazione di una volontà di armarsi, quel documento del ministro fa strage di tutta una letteratura metaforica, allegorica, dove dire uso la mia parola come arma, uso il mio corpo come arma, uso la mia lingua come arma, uso il mio cuore come arma, è un topos della letteratura ricorrente che ha una sua forza e un suo fascino. Scambiarlo per una dichiarazione di guerra mi sembra appunto la manifestazione di una certa dose di analfabetismo culturale.
Grazie Luigi, ringraziamo anche Radio Radicale che sta dando in diretta questa conferenza stampa. Avvocato, quello che le vorrei ancora chiedere è, lei ieri nelle prime dichiarazioni ha detto faremo ricorso, ecco, quali sono le strade che adesso si possono intraprendere rispetto a questa condizione?
Guardi, sono tutte strade a mio giudizio inefficaci, perché impugnare il provvedimento del ministro vuol dire comunque presentare un reclamo al Tribunale di Sorveglianza. Se lei considera che il precedente reclamo abbiamo impiegato 8 mesi per riuscire a farlo fissare, comprende all'evidenza l'impossibilità e l'incompatibilità con le condizioni di salute di Cospito. L'altro strumento è certamente attendere la decisione del 24 di febbraio, quando la Cassazione dovrà comunque pronunciarsi sul ricorso che abbiamo presentato avverso la decisione precedente del Tribunale di Sorveglianza. Anche in questo caso però tutto non fa propendere per il peggio, perché un clima così avvelenato, da tutte le considerazioni che prima esprimeva anche Luigi Manconi, con questa narrazione dello Stato assediato, di un pericolo imminente che sta comunque per abbattersi sulle istituzioni democratiche, il partito della fermezza e quant'altro, diciamo, certamente crea una precondizione affinché quel giudizio stesso non sia un giudizio né favorevole né favorevole, diciamo.
Avvocato, una cosa che è stata detta in questi giorni è la vicinanza di Cospito alla criminalità organizzata, molto è stato scritto su alcuni giornali su questo. Lei come replica a questa narrazione che è stata data?
Con le stesse parole di Luigi sull'analfabetismo, ovvero non c'è più la capacità di saper leggere con la completezza, con l'attenzione, quelle che sono, diciamo, anche delle peculiarità che certamente un soggetto, un politico come Cospito, un anarchico come Cospito intraprende nei suoi percorsi. Cospito, dire che c'è un'intelligenza con la mafia è assolutamente sbagliato, non si coglie assolutamente il dato. Diverso è dire che Cospito si trova recluso, non chiaramente per sua scelta, con una serie di detenuti, i quali soffrono lo stesso trattamento retrivo e che pertanto ci sia una condivisione di un ragionamento per tentare di migliorare o cambiare o modificare o far revocare quello stesso provvedimento è null'altro. Cioè, Cospito certamente non ragiona con il carcere, con il codice penale, per cui certamente le persone che stanno al 41 bis sono tutte le persone che se stanno al 41 bis evidentemente una ragione c'è, per cui certamente hanno uno spessore criminale importante, però per quanto riguarda questa battaglia che ho intrapreso Cospito ormai da più di 100 giorni, l'interesse che lui perorava era quello di riuscire a sollevare l'attenzione sul 41 bis. Il 41 bis riguarda tutti i detenuti, anche quelli del suo gruppo di socialità, per cui ritengo assolutamente normale che l'abbia provato Cospito, non gli altri su Cospito, abbia provato Cospito a spiegare le motivazioni che l'hanno indotto a questo gesto così forte. Questo mi sembra chiarissimo, per cui sia strumentale affermare che ci sia una connivenza, una comunione tra la mafia e gli anarchici. Chiaramente nulla di tutto questo, va calato nella condizione in cui Cospito si trova adesso, con altre persone sottoposte a uno strumento, a un dispositivo che, come dicono in tanti, ha della barbarie, ha del medievale, per cui è contro questo.
Luigi, continua, poi gli faccio una domanda. Se dovesse accadere che, insomma, Cospito muoia alla fine dello sciopero, no? Se dovesse portare avanti questa battaglia, come ha detto lui, fino alla morte, quali sarebbero le responsabilità politiche di Nordio e del governo?
Io preferisco non prendere in considerazione questa ipotesi estrema, perché vorrei continuare a sperare che questo fine non vi sia. E lo dico senza pensare a responsabilità con un nome e un cognome o un ruolo istituzionale preciso. Io penso che attualmente si può ancora intervenire per risolvere questa situazione senza che ciò comporti alcun cedimento da parte dello Stato. Quindi sappiamo chi ha nelle sue mani questa decisione e io penso che questa decisione debba essere presa per un motivo elementare, perché quando un cittadino si trova sotto custodia dello Stato, per lo Stato, per i suoi apparati, per i suoi uomini, l'incolumità di quel cittadino, a prescindere dal suo curriculum criminale, l'incolumità di quel cittadino, la sua sopravvivenza è per lo Stato il bene più prezioso, perché sulla capacità dello Stato di proteggere l'incolumità dei cittadini si fonda la legittimità giuridica e morale dello Stato a essere Stato, cioè a esercitare autorità. Questa è la prima cosa che mi sento di dire. Però io non so se tra i giornalisti presenti vi siano quelli che in genere vengono definiti come giornalisti di inchiesta e esponenti del giornalismo investigativo. Io credo di essere la persona in Italia che meno crede ai complotti, proprio in assoluto, credo per mia ottusità, se è chiaro. Però andrebbe indagato di questo questa storia di cui stiamo parlando un passaggio importantissimo. Fino al 23 dicembre 2022, prendete nota della data, fino al 23 dicembre 2022, il gruppo di socialità, cioè i detenuti al 41 bis che avevano possibilità di qualche rapporto, di qualche comunicazione, di qualche ora trascorsa insieme con Cospito, erano considerati completamente inoffensivi. Si trattava cioè di persone che dal punto di vista criminale non costituivano più un pericolo attuale, in alcun modo. Li definisco per comodità attualmente del tutto inoffensivi. Questo fino al 23 dicembre del 2022. Col gennaio 2023 cambia completamente il gruppo di socialità col quale ha rapporti Alfredo Cospito. E in luogo di quelli prima da me definiti inoffensivi arrivano tre boss della criminalità organizzata, di Camorra, Drangheta e Mafia. Sono quelli dei quali vengono intercettate o in qualche modo captate quei brandelli di comunicazione, di scambio di parole, di valutazioni con Alfredo Cospito. Ed è su questi brandelli di comunicazione, insisto, che nasce e cresce quella polemica sui rapporti tra Cospito e la criminalità organizzata. Ci sarebbe da chiedersi allora come mai questo gruppo di socialità è stato così repentinamente cambiato nella sua composizione e al posto di quelli inoffensivi dei quali non era stata registrata nessuna conversazione con Cospito, improvvisamente si registrano le conversazioni di tre esponenti di rango, di alto rango della criminalità organizzata. Forse che c'era in qualcuno, membro dell'amministrazione penitenziaria, della direzione del carcere o di altre strutture, la volontà di far sì che ci fosse questa relazione e che potesse essere documentata tra mafia e Cospito, beh, è un sospetto che a mio avviso dovrebbe venire. Perché se no non si spiega come mai, accanto a quello che viene considerato il capo degli anarchici terroristi, vengono messi da una certa data in poi i capi delle organizzazioni criminali e le loro conversazioni, di cui prima nulla si sapeva, diventano materia per un verso di registrazione e per l'altro di polemica politica. Un'altra precisazione volevo fare, avendo io nella mia vita precedente, quando ho fatto il parlamentare, realizzato molti visiti in carcere, volevo comunicare quanto segue. Il fatto che quattro parlamentari del PD abbiano parlato con esponenti della criminalità organizzata non è stata una deroga, non è stata un'eccentricità, non è stata ancor meno una strategia, ma niente di diverso dall'ottemperanza a quanto previsto dal regolamento carcerario. Il regolamento carcerario non prevede la visita ad personam, cioè non prevede che un parlamentare o un consigliere regionale telefona al direttore del carcere e dica vorrei parlare con Alfredo Cospito. Esige che la richiesta sia così formulata: vorrei visitare la popolazione detenuta del carcere di Bancale o del carcere di Opera o coloro che stanno in quella sezione particolare. La visita si fa nei confronti di tutti coloro che stanno in quella sezione o in quel carcere, e tra questi il parlamentare in questione incontra anche il detenuto al quale magari teneva di più. Questa è la regola. Se i parlamentari del PD non avessero parlato con gli altri reclusi al 41 bis, avrebbero violato lettera e spirito del regolamento carcerario. Anche questo va tenuto nel conto quando si fanno costruzioni fantasmagoriche, se non fantasmatiche, di quanto è avvenuto nel carcere di San Carlo. Tant'è vero che io volevo, e passo la parola, volevo fare una piccolissima chiosa finale a questo mio ragionamento, dicendo che la conferenza stampa di oggi avviene alla Camera dei Deputati grazie alla disponibilità offerta dal gruppo di Sinistra Italiana, ma a questa conferenza stampa, come vedete, non sono presenti i parlamentari perché tutti, senza eccezione, sono impegnati nella campagna elettorale per le elezioni regionali di Lazio e Lombardia. Ma voglio aggiungere che non posso dimenticare che quando la vicenda di Cospito era ancora totalmente ignorata, ma totalmente ignorata, alcuni parlamentari, Nicola Fratoianni, Riccardo Maggi, Ivan Scalfarotto, Peppe De Cristofaro, Ilaria Cucchi e Silvio Lai hanno presentato delle interrogazioni utili, perché grazie a quelle interrogazioni c'è stata la prima, ancorché deformata, attenzione da parte delle autorità e segnatamente del Ministero della Giustizia.
Allora, passerei adesso a voi per fare le domande, abbiamo circa 25 minuti, vi chiedo di presentarvi nome, cognome e testata, prego.
Eleonora Martini del Manifesto, volevo chiedere all'avvocato, professor Albertini, prima ha detto che la battaglia di Cospito era per sollevare l'attenzione sul 41 bis, ora che l'ha sollevata, ci può essere la possibilità di, come dire, un segnale dal Parlamento che voglia aprire una seria discussione sul 41 bis, per come è diventato, per come viene applicato, eccetera, vorrebbe bastare per convincere Cospito a perlomeno fermarsi per il momento.
Sì, guardi, forse mi sono espresso male io, certamente l'interesse era quello di sollevare la questione intorno al 41 bis, poi Cospito sta intraprendendo una battaglia che è più luogo per la sua vita, cioè Cospito sta al 41 bis, cioè la ragione per cui Cospito si sta lasciando morire di fame è per il 41 bis che gli è applicato, poi essendo un soggetto politico, come molto spesso Luigi una volta diceva in un articolo i sindacalisti, nessuno fa qualcosa solo per se stesso, no? Perché è chiaro che nel momento in cui prendo le misure su quello che vuol dire stare al 41 bis, su che cosa effettivamente, quali sono i diritti che ti vengono sottratti senza alcuna giustificazione, e decido di, passatemi il termine, insorgere, non è un'insurrezione, contro questo, cioè comunque intraprendere una battaglia contro questo regime differenziato, è chiaro che a quel punto sollevo la questione. Non lo faccio solo per me, perché insieme a me ci stanno tanti disgraziati. Forse sarebbe il caso che più parlamentari andassero al 41 bis, perché vedrebbero, per esempio, si stanno ponendo il problema bancale di trovare dei medici geriatrici, perché sostanzialmente ormai l'età media dei soggetti sottoposti al 41 bis è molto 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 elevata, così che serve uno specialista in problematiche che chiaramente attengono a quelle persone. Uguale del gruppo di socialità qui attualmente è inserito Cospito ad opera in questo centro clinico. Cospito sostanzialmente ha altre tre persone, ma queste tre persone non escono mai, perché le condizioni di salute in cui diverso gli impediscono qualsiasi forma di relazione, per cui Cospito, nonostante sia inserito in un gruppo di socialità, è sostanzialmente isolato 24 ore su 24. Per cui è contro tutto questo che Cospito si batte. Io, guardi, io dico una cosa sola, perché mi interessa riportare anche quel briciolo di umanità che forse si pensa che, siccome stiamo parlando anche in quel caso di mafiosi, non siano esseri umani. c'è uno di questi vecchietti, come li chiama Alfredo Cospito, che è ormai giunto veramente in una condizione di salute prossima al tracollo, che il desiderio che esprime è quello di poter abbracciare il figlio e la moglie, perché sono 30 anni che è possibilitato a farle. Cosa c'entri questo con la necessità di decidere i rapporti con l'associazione criminale all'esterno? Chiaramente lo rimetto a voi.
Scusi, ma non mi ha risposto. Quindi, siccome io sono d'accordo con lei, io credo che il 41 bis sia da discutere, almeno da discutere, visto che nessuna corte ha detto che è incostituzionale, quindi almeno da discutere in nelle forme in cui si è trasformato da quando è stato pensato ad oggi, perché sono d'accordo con tutto quello che lei ha detto. Mi chiedo, Cospito, quando smette di quando lui esce personalmente da 41 bis o quando davvero si inizia a discutere? Sono due cose completamente diverse.
Quando lui esce dal 41 bis, quando lui verrà revocato il provvedimento applicativo del 41 bis.
Grazie.
Sono Domenico Palestri del Lazio. Una domanda: prima lei ha parlato di tempi molto lunghi per il ricorso di pratiche burocratiche. Non ho capito, andiamo a fare il ricorso.
Non lo facciamo, ma siamo consapevoli che sarà probabilmente uno strumento tentato. Grazie.
Milella di Repubblica, dalle parole di Manconi capisco che a questo punto ritenete che l'ultima istanza, l'ultima parola spetti al Presidente Mattarella. Voi ve lo confermate ufficialmente che farete, che vi rivolgerete al Capo dello Stato?
Guardi, tendo a discuterlo, conoscendo Cospito, sia il Capo dello Stato che il Santo Padre, cioè stiamo parlando, non è questo il problema, è politico. A Cospito viene applicato il provvedimento attraverso una porzione del diritto. Cospito ne è consapevole, è una persona molto intelligente, ne è consapevole, non è un anarchico individualista, per cui dire che un anarchico individualista debba essere posto al 41 bis per decidere i rapporti con l'esterno, con l'associazione all'esterno, è chiaramente un ossimoro, una contraddizione in termini, per cui Cospito lo sa perfettamente e questo, per cui il problema che posso dire è giuridico da una parte e politico dall'altra, però certamente non è risolvibile con una richiesta di grazia, e tra l'altro le posso dire
è improponibile, è improponibile anche perché Cospito non è definitivo, come si dice, la grazia viene concessa dal Presidente della Repubblica solo nei confronti di detenuti che abbiano subito una sentenza definitiva, e non è il caso di questo.
Scusatemi, ma Manconi ha testualmente detto: sappiamo chi ha in mano questa decisione.
Il ministro della giustizia di fronte per esempio a quello che può decidere la Corte di Cassazione il 24 febbraio.
Quindi pensate di rivolgere una nuova istanza al Ministro della Giustizia a ridosso della Cassazione?
Lascio l'avvocato parlare. No, magari dopo la sentenza della Corte di Cassazione.
Guardi, il problema vero è che per sottoporre, cioè la Cassazione, come tutti saprete, no, nel 2009 è stata questa riforma del 41 bis che ha sottratto al Ministro la possibilità di revoca anticipata del 41 bis. E nonostante ciò la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione ritengono comunque immanente un potere del Ministro stesso di revocare un provvedimento che ha emesso lui, diciamo. E per far questo però servono chiaramente degli elementi di novità, perché altrimenti la decisione del Ministro si andrebbe a sovrapporre a quella dell'autorità giudiziaria che ha già confermato il provvedimento stesso, per cui non può, cioè chiaramente una separazione dei poteri dello Stato, non è che il Ministro possa fare sostituirsi all'autorità giudiziaria, al potere giudiziario, e per cui servono degli elementi nuovi. Noi pensavamo di avervi sottoposti questi elementi nuovi quando il ministro Nordio il 10-11 gennaio aveva diramato quella nota con la quale informava, faceva sapere di non essere stato coinvolto in nessun modo in questa vicenda, per cui siccome vi era stata questa sentenza, che era questo procedimento penale che era era evocato in molte pagine del decreto applicativo e si era concluso in maniera favorevole agli imputati, appunto perché il fatto non sussiste una soluzione importante, e avevamo in mano, eravamo riusciti a ottenere anche le motivazioni di questa sentenza, pensavamo attraverso quegli argomenti di riuscire a individuare un elemento nuovo idoneo a modificare il parere, la decisione espressa dal ministro Cartabia e che poi aveva portato il Tribunale di Sorveglianza alla conferma. E oggi dovrebbe intervenire qualcosa di nuovo, per cui le posso dire, non so, forse interpretando quello che ha affermato Luigi Manconi, ma adesso lo dirà lui stesso, potrebbe essere con un annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, chiaramente i tempi sarebbero estremamente lunghi, però potrebbe rappresentare questa dilatazione tra giuridico e politico in cui io per primo non riesco più a rinvenire gli esatti confini dell'uno e dell'altro, e si potrebbe comunque individuare un argomento per sottoporgli una nuova istanza sperando che quest'ultima possa effettivamente trovare un accoglimento. Mi so, c'è così Luigi?
No, penso esattamente alla possibilità che il 24 febbraio la Cassazione decida un annullamento con rinvio e che questo apra delle opportunità per portare nuove argomenti per esaminare nuovamente la situazione, per prendere in serissima considerazione la relazione della Direzione Nazionale Antimafia, per prendere in seria considerazione le indagini svolte dalla Direzione Distrettuale di Perugia e di Roma e per prendere in seria considerazione soprattutto il quadro, lo scenario complessivo dove mi auguro la sciagurata invenzione del nemico sia nel frattempo stata ridimensionata e quindi si può decidere con maggiore lucidità e maggiore equilibrio di assumere una decisione positiva che non si affidi a questa ideologia della fermezza che rischia come sempre a tale di rivelarsi un'ideologia dell'ottusità.
Ma non è tardi?
Ma non è tardi, non so chi l'abbia chiesto, personalmente, forse non mi sono espresso in maniera abbastanza chiara, io sono estremamente pessimista, quindi cosa accadrà, augurandomi che non accada, non posso non mettere nel conto che la conclusione sia la fine di questo, cioè forse dovremmo tutti prendere in serissima considerazione questa possibilità. Non è un sciopero della fame per finta, non è una simulazione, è una forma di lotta decisa da una persona consapevole all'interno di una cultura che, per capirci, non è quella classica di Marco Pannella, è un'altra cultura, ma che appunto può prevedere nella cultura, nell'ideologia, nel sentimento, aggiungo, di Cospito, anche la sua conclusione tragica. A me questo è chiarissimo.
Sì, buongiorno Giulia Merlo, di Quotidiano Domani. Una domanda per l'avvocato. Mi chiedo e le chiedo quanto questo rigetto da parte del Ministero e i pareri che il Ministero ha utilizzato peseranno secondo lei sul giudizio di Cassazione, cioè esiste o può esserci una relazione tra quanto detto dal Ministero e quanto poi decideranno i giudici di Cassazione, oppure come dire, sono due binari separati che lei considera autonomi, ecco?
Bisognerebbe essere molto ingenui per pensare che non ci sia chiaramente che in qualche modo non si riverberi anche sulla decisione del 24, è una motivazione che non soddisfa, le posso dire, la nostra istanza era molto più articolata della risposta che abbiamo ottenuto e sostanzialmente non si confronta con gli argomenti principali e quando lo fa o quando tenta di farlo in realtà gli elude perché parla della galassia, ma io veramente uno più ve lo chiedo anche a voi, ma è possibile che nel 2023 possa morire un anarchico in carcere dopo 110 giorni di sciopero della fame? Mi sembra una cosa incredibile, mi sembra una da avvocato che segue questa vicenda, mi sembra incredibile che tutti coloro che hanno preso parte, che hanno avuto un ruolo piccolo o grande in questa vicenda, non siano riusciti ad inventare una soluzione per scongiurare questo esito che oramai è drammaticamente, io direi, Luigi spera di no, io non lo do quasi per scontato che sia.
Comunque, a conferma di quello che ha appena detto l'avvocato sul fatto che poi tutto incide, tutto pesa, e quindi anche il giudizio della Corte di Cassazione sarà ricettivo di quanto si va facendo e dicendo, no? Ricordo che la Corte di Cassazione ha deciso per due volte di anticipare la data della sua sentenza. È un dettaglio quasi infinitesimale, però segnala un'attenzione.
Il 24 è tra 15 giorni, e cioè, vi siete dati più o meno una data, un numero di giorni per i quali poi la situazione credo che poi tracollerà di salute l'ospito?
Guardi, per quanto mi riguarda, io sono settimane che penso sia imminente il tracollo, per cui non riesco a dire, veramente dimostra una capacità di resistenza fisica l'ospito incredibile, come diceva anche il nostro medico, la Miglia, di Sassari, che costa evidentemente una tempra particolarmente resistente, perché altrimenti sarebbe incredibile, ma anche perché non mangia, per non mangiare non mangia, lo sanno tutti, appunto, dimagrito 47 kg, per cui nessuno possa pensare, no, perché ogni tanto ci sono in istituto di pena, ogni tanto sono scioperi della fame, che in realtà appunto non sono così veritieri, per cose non lo so, non lo sa nessuno, ti dico io per quanto mi riguarda da settimane penso. Quando l'ho incontrato, penso la seconda decade di gennaio, pensavo veramente che fossimo prossimi a un tracollo imminente. Stupito tutti, siamo andati avanti tra l'altro, mi sono visto ieri, siamo stati con il più rigore, per cui non lo so.
Senta, avvocato, c'è anche una domanda. Si è parlato molto del trattamento sanitario obbligatorio. Ieri ho sentito un membro del Comitato Nazionale di Bioetica che ha detto che non hanno ricevuto una richiesta di parere dal Ministero in merito a questo, però il dibattito c'è, su questo voi avete avuto interruzioni sulla direzione del carcere, loro hanno un protocollo, sono pronti a indurli l'alimentazione forzata, sappiamo che insomma lui ha lasciato tra virgolette delle dichiarazioni anticipate di trattamento, c'è la possibilità che qualcuno si opponga?
Guardi, per quanto potrà eticamente pesare, siamo disposti veramente anche su questo andare in battaglia, perché il costo è stato chiarissimo, adesso mi sembrerebbe un modo particolarmente irrispettoso di tutto quello che ha fatto fino ad oggi, pensare di sottoporlo coattivamente, forzatamente a qualche cosa che ha espresso in tutti i modi, per i quali espresso in tutti i modi sul rifiuto. Pertanto no, non ho avuto alcun contatto, nessuno ha sottoposto a noi o a lui, nemmeno a lui, alcunché in merito, nel corso delle settimane ha avuto sicuramente negli incontri con i medici qualcuno che prospettava un TSO, e in realtà la decisione di Cospito è stata assunta in un momento di sicura lucidità e l'ha ribadita in un secondo scritto, non penso che possano pensare di superarla, di violarla, di violentarla.
Ma evidentemente non è chiaro cosa sia un TSO e cosa siano le dichiarazioni anticipate di trattamento. Il TSO, pensate, è un provvedimento che va firmato dal sindaco della località in cui si trova l'interessato, quindi dovrebbe essere il sindaco Sala sentito un parere preventivo e uno conclusivo di due medici, due, a disporre il trattamento sanitario obbligatorio, ma questo confligge in maniera irriducibile con la legge del 2017 sulle dichiarazioni anticipate di trattamento, dove si prevede che per evitare che vi siano forme terapeutiche o di assistenza vitale non volute dall'interessato, è sufficiente una sua dichiarazione di rifiuto. Ovviamente in quella legge, non si parla di una differenza tra chi si trovi in carcere o chi si trovi in condizione di libertà, ma si sostiene semplicemente che il cittadino in questione debba manifestare in maniera incontrovertibile la sua volontà.
Il codice deontologico medico comunque dice che anche le persone private della libertà personale devono vedere rispettate le proprie volontà.
Benissimo, questo glossa è fondamentale, io non sapevo che così dice il codice deontologico, mi sembra importante, è importantissimo, quindi io escludo che quella previsione possa realizzarsi, lo escludo totalmente.
Posso dire una cosa? Sono Giovanni Bianconi, Corriere della Sera. E nel provvedimento si fa riferimento all'ipotesi della sospensione della pena, già esclusa dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari, però il 27 gennaio, e si dice anche che comunque l'incompatibilità con la detenzione prescinde dalle motivazioni per cui ci si arriva. Allora mi chiedo se quella invece può essere una strada nuovamente percorribile, visto che sono trascorsi altri 15 giorni, c'è un altro giudice di sorveglianza.
Per quello che ha sempre dichiarato e manifestato Alfredo, no, non accetterebbe una sospensione, non è quello che ricerca, c'è un provvedimento temporaneo che lo possa collocare in o presso in detenzione domiciliare, comunque presso un luogo in cui possa nuovamente curarsi, ma per poi avere la prospettiva di ritornare una volta guarito, come anche in modelli diversi, ad esempio in Turchia, nuovamente in istituto, nuovamente a 41 bis, chiaramente non sarebbe una soluzione rispetto a quello che ha intrapreso, per cui attesa scongiurarlo, non ho mai presentato istanze proprio per questo. Non ho mai fatto neanche ipotizzato di fare ricorsi ex articolo 39 alla CEDU, che ugualmente potrebbe intervenire su questo. È una decisione sua e io chiaramente non posso intervenire.
Altre domande? Allora si conclude qui la conferenza stampa, grazie a tutti.